Chi è l'autore di questo canto?
Non lo sappiamo, bisogna cercare.
Non si sa.
Noi non lo sappiamo, però.
Perché mi sembra un canto scelto proprio per quello che dobbiamo lasciar dire al Signore in questi giorni, a cominciare anche dalle prime riflessioni. Perché ci porta là dove agisce il Signore e come agisce il Signore. Se rimarrete in me, il Padre mio vi darà la forza di una vita che non muore mai, se rimarrete in me. Quindi la questione di fondo è rimanere in Lui, nel Signore Gesù. Lo Spirito Santo in voi parlerà di me. Sarà Lui a guidare, illuminare, a muovere da dentro. Cantiamo altro da noi, che però è diventato per dono, per grazia, la nostra stessa vita. L'amore che ci unisce, cantiamo, la vita, i tralci, eccetera. Mi sembra che questo canto sia come una bussola che indica bene come muoverci. Più immediato invece e quindi sterile, e quando per parlare della Chiesa partiamo da noi, come se noi fossimo, invece è un altro, sono altri, sono loro tre, che però sono così presenti da creare un movimento da dentro e quindi da rimetterci sempre in movimento, da rimetterci sempre in gioco. Se un'attenzione specifica c'è, non è in questi giorni per una completezza di questo documento di conoscenza, di comprensione, ma è in ordine alle disposizioni fondamentali. Dicevamo già questo ieri sera. E questo perché ci possiamo radicare lì ed essere sorpresi dall'azione di Dio, Padre, Figlio e Spirito. Anche da questo punto di vista, per me, è decisiva per la Chiesa di oggi Elisabetta della Trinità. Detto piccola parentesi. non quindi un argomento particolare, ma una disposizione particolare. Come a dire, a suggerire, lascia che facciano loro. Tu diventa soltanto la creta del vasaio. Non di più. Nel momento in cui affermi di più, pretendi di più, rompi l'opera del vasaio, la disturbi. Allora questo lavoro ha una forte valenza contemplativa. La vita, prima di spiegarla, devi lasciare che si manifesti, che appaia, si faccia presente, dopo la puoi comprendere da dentro. E qual è la vita della Chiesa? Che cosa le è originale? Non sempre questo corrisponde a tutto ciò che c'è nella Chiesa. Se noi andiamo in giro come un percorso dentro la Chiesa, abbiamo un'infinità di altre cose di cui parlare. Invece, ascoltare il palpito della vita. Di questa vita originalissima che fluisce dall'azione di Dio. Sì, dobbiamo riflettere anche in questi giorni, ma dobbiamo soprattutto permettere al Signore di toccare le corde del nostro cuore. E lasciare che si muova lui il nostro cuore. Allora io metterei anche una piccola domanda. Dentro la nostra fatica apostolica, chiamiamola giustamente così, di che cosa ci preoccupiamo di più? E oltre, e altro. Ciò di cui normalmente ci preoccupiamo di più accelera i nostri passi, scioglie il nostro cuore, oppure appesantisce, rallenta. Rasserena e fortifica, oppure disorienta e confonde. Se volete anche, ma ogni volta che trattiamo della Chiesa, eccetera, parto da me. Dal mio io, così descrivo, così affermo, così giudico, così valuto, così interpreto. Oppure parto da loro tre. Se parto da loro tre, viene in primo piano qualcosa che non viene in primo piano se parto dal mio io. Che il primo piano diventa il mio io, è il mio io. Il testo si apre con una affermazione molto chiara. Bella, pulita. La Chiesa ringiovanisce in forza del Vangelo. E lo Spirito continuamente la rinnova, edificandola e guidandola con diversi doni gerarchici e carismatici. Allora, questa è una affermazione chiara, di vita, precisa, con i riferimenti, con la qualità stessa di questa vita. La Chiesa ringiovanisce, ma forse ce la faremo, come si farà qui? Sì, tutte domande legittime, comprensibili, dentro il nostro affaticarci, il nostro spenderci anche. Non è che le dobbiamo escludere, questi tipi di domande, ma non devono dominarci. Ci deve invece liberare questa certezza. La Chiesa ringiovanisce. Il punto è in forza di che cosa? Nemmeno per una forza intrinseca sua, in forza del Vangelo. Come dire, ogni volta che tu, che noi ripartiamo dal Vangelo, viene qualcosa di bello. È il Vangelo che fa vivere la Chiesa e la purifica continuamente, la rende feconda. A sua volta, certo, poi la Chiesa diffonde il Vangelo. Lo porta laddove non è ancora arrivato. Non c'è una chiesa che sta chiusa in un recinto, che si difende dall'esterno. Una chiesa che vigila, certo, che interpreta, certo, che discerne ciò che è buono, giusto, gradito a Dio, ciò che invece sembra solo così, addirittura ciò che proprio così non è. Laddove il Vangelo è accolto, io venisce ecclesia, ringiovanisce la Chiesa. Bisognerebbe dire il Vangelo sine glossa, come tale, perché è il Vangelo che continua a far sì che accada che il Verbo prenda carne, si incarni. Noi abbiamo strutture da sostenere o da dismettere, o da modificare. Abbiamo modelli di servizio pastorale antichi e nuovi, frutto di una strategia, frutto di una tradizione, ma sarà proprio questo, a mostrare la vita della Chiesa. Parrebbe di no, anche se non siamo esonerati dal discernere, anzi, ma col coraggio di qualcosa che è deciso per il Vangelo. Io incontro, non dico frequentissimamente, però abbastanza spesso, nei racconti, nelle vicende, anche delle, come dire, degli istituti, delle congregazioni, espressioni di questo tipo, che sono un po' difficili da descrivere, cioè vedi che raccontano, parlano di questo, di quello, e poi arriva il momento in cui dice: noi abbiamo, e che ne facciamo? Fanno proprio il gesto, cioè il Vangelo dice questo, e fanno un gesto così di vita, no? Di decisione, e poi si fermano e dicono: ci vorrebbe coraggio. E sì, ma tutto sta fermo così. La concretezza di questa cosa, ci vorrebbe coraggio. Si rimane un po' lì fermi, chiusi in uno schema che ci si accorge che non funziona più, che non genera, ma si teme di cambiarlo, perché non è un cambiare qualcosa fuori di noi, ma sarebbe un modificare, cambiare profondamente l'ordine delle priorità, i perché profondi, i riferimenti essenziali, e assumerli di nuovo e lasciarci portare dallo Spirito dove Lui vuole. Lo Spirito con la S maiuscola, lo stesso di cui si dice in questa prima espressione. Inizio, questo incipit del fatto che la Chiesa ringiovanisce. Lo Spirito continuamente la rinnova. Dove c'è il Vangelo c'è lo Spirito, dove c'è lo Spirito c'è il Vangelo. Dove c'è lo Spirito e il Vangelo accade ancora l'incarnazione. Accade che si strutturano in modo vitale nuove forme, una pluriformità di cammini di vita, anche di consacrazione, di missione, cammini di vita che hanno una intensità originaria, portandosi dietro tutti i limiti di ciascuno, evidentemente. Però dentro preme l'opera dello Spirito. Voi potete avere il corpo di una persona perfettamente pulito, perfettamente ordinato, Riso immobile ormai dalla morte. Ho potuto avere il corpo di una persona sporco in tanti modi, ma vivo. C'è un'apparenza opposta, c'è una realtà opposta. Ma la vita è là dove c'è un corpo sporco, affaticato, sudato. Qualche volta qualche movimento un po' scorbio, ecco, ma dentro c'è la vita. Dall'altra parte la vita non c'è. Forse anche per questo che alcuni modelli culturali portano ad abbellire l'esterno più di quanto sia possibile. E a volte anche percepisci che non c'è il soffio della vita dentro certi modelli. Sono talmente esteriorizzati e talmente banalizzati in questa esteriorità che basta pochissimo per scomporli e comunque non hanno palpito di vita. La Chiesa si fa presente con questo palpito di vita, si muove con questo soffio di vita. Vangelo e Spirito sono profondamente insieme. Lo Spirito è creativo come è creativo il Vangelo. Lo Spirito è fecondo come è fecondo il Vangelo. Lo Spirito e il Vangelo sono il fermento vivo del popolo santo di Dio e hanno in se stessi la capacità di dare vita, dare forma a esperienze umane motivate dalla fede e che perciò hanno l'impronta della unità, della totalità. In queste esperienze, pur con i difetti di tutti, ma c'è l'impronta dell'unità e della totalità. È tutto rimesso in gioco alla luce del Vangelo, è tutto rimesso in gioco, riconsegnato allo Spirito. Qui il testo in questo primo paragrafo del documento mette proprio in evidenza la multiforme opera dello Spirito. E se è creativo, tu non puoi predisporre prima il come, il quanto e chi. Non puoi. Faresti una cosa su misura tua, anche esercizi spirituali, vuol dire qualcosa che accade perché lo Spirito fa accadere nella nostra povera vita qualcosa di suo, se no è altro, un po' di discorsi, un po' di silenzi, qualche esempio che può interessare, ma nulla di più. Qui ci sono passaggi e anche rimandi che documentano, note che documentano, proprio questa varietà vivificante dello spirito. Il Concilio Vaticano II ha ripetutamente messo in rilievo l'opera meravigliosa dello Spirito Santo che santifica il popolo di Dio, lo guida, lo adorna di virtù, lo arricchisce di grazie speciali per la sua edificazione. Multiforme è l'azione del Divino Paraclito nella Chiesa, come amano evidenziare i padri. Una Chiesa in cui lo Spirito diventa irrilevante, si riduce alle fiammelle e ai cartoncini a forma di colombo, che fanno sorridere quelli che osservano un po' attentamente, e per gli altri non dice nulla. È una Chiesa ridotta. A volte io nelle crisme soffro questa cosa. Lo dico qui tra voi, non come un giudizio lì sul posto, ma come si può ridurre così? Cose che ne sono nemmeno all'altezza della condizione umana dell'essere dei ragazzi di questa crisima, di quell'età lì. Non comunicano in quel modo lì loro. Sono già oltre. Sono già in altre dinamiche. Segni che sono soltanto nemmeno riconducibili alla freschezza dei bambini. Solo a modelli umani che continuano a riproporre questa immagine, in modo che c'è da vergognarsi a filmarli. Mi ricordo una cresima, quando è finita, il parroco è già in paradiso, quindi ho dovuto sempre sostenere, come ho fatto volentieri. Chi faceva le foto, un po' ci si conosceva, mi fa: come ha fatto a sopportare questa cosa? Questa moltiplicazione. Come ha fatto a sopportare? E lui, questo, un laico. Figuriamoci cosa hanno portato via i ragazzi della crisma, in un momento di svolta così, dove antropologicamente e psicofisicamente hanno dentro una forza di vita e un desiderio di libertà, eppure sussistono così, e guai se toccano. Ma dove siamo finiti? Dove siamo finiti? In una cresima recente, alla fine il parroco dice, ha ringraziato, e poi noi ringrazio le catechiste, e per noi sono pezzi da 90, per dire, pezzo da 90 è un pezzo consistente, insomma, conta, ma erano proprio quasi da 90 anni, no? Da 90, e il parroco ha fatto questa sottile ironia, la gente ha battuto le mani e va bene, ecco. Però, ma dov'è la vita? Posto che queste persone sono anche sante, perché hanno speso, si sono sacrificate, ma sono modelli che non parlano. E i bambini, i ragazzi, poi non sono neanche bambini, a volte li chiamano bambini. Anche lì io sento una... un disagio, non sono bambini, sono ragazze, sono Va bene, ma questa è una digressione mia per condividere, ma lo dico con tanto affetto anche, però dobbiamo andare a ripescare e lasciarci sorprendere dalla sorgente. E questo c'è. Non dobbiamo inventarci nulla. Questo c'è. Qui è tutto all'attivo. Non hai se, mai, forse, si vedrà. Non hai rimandi. È tutto all'attivo. Oggi. Dentro una chiesa che è qualificata come chiesa in missione. Ed è tutto grazie. Titolo di questa introduzione, i doni dello Spirito Santo nella Chiesa in missione. Noi dobbiamo lasciare che esploda questo, che venga fuori questo. Piccole creature, noi, che non si impossessano di questo, ma si lasciano vivificare da questo e osano. Perfino la gioia che esteriormente si può percepire, ma anche in senso bello, non esteriorizzato, anche degli adulti in queste circostanze, è una gioia di commozione affettiva, non di commozione a partire dal mistero che tocca il cuore. E certo che non può venire la testimonianza di diffusione del Vangelo da questi momenti. E altro. Poi, per l'amore del cielo, prima a dire che il Signore poi si può servire di tutto. Beh? E va bene, lasciamo che Lui faccia questo, meno male. Ma noi non possiamo fermarci. Non possiamo. Cioè. Allora, questo testo, o lo si prende così come... sono affermazioni, sì, giuste, però teoria. O lo si prende sul serio e allora ci si interroga così. Ecco. Mi sembra. Multiforme è l'azione del divino paracrito nella Chiesa, appunto, come amano evidenziare i padri. Di fatto, uno degli aspetti che il nostro arcivescovo ha cercato di immettere e proporre, e quindi avviare come processo e come attenzione, è proprio quello della pluriformità. L'avete nella lettera pastorale, come un punto chiave, che mostra maggiormente la ricchezza dei doni, mostra meglio la fecondità della comunione stessa. Voi pensate quanta fatica fa questo sguardo sulla pluriformità dell'azione dello Spirito, perché non viene da uno sfizio dell'arcivescovo, è l'azione dello Spirito che genera la pluriformità, che non rompe l'unità, anzi la abbellisce, la arricchisce. La pluriformità nell'unità. Certo, per dire anche la concretezza pastorale di una visione di questo tipo. ma mi sembra che invece persista molto il guardare altri, altre forme, altre aggregazioni, altre presenze, eccetera, sempre un po' col timore che ti portino via qualcosa. Com'è? Allora, o ci crediamo davvero che è lo spirito che crea, vivifica, santifica, e quindi io incarno una forma concreta, tu incarni una forma concreta, e dobbiamo coglierci, anzi, gioire nell'unico spirito, perché è lui all'origine. Io sottolineerei, fermandoci un po' qui adesso, perché sottolineerei e chiederei di rileggere, nel senso di far risuonare dentro e così far decantare bene in fondo al cuore, come una luce che poi sta dentro e ti richiama e ti dice no, non parlare così, perché in realtà si tratta di doni, si tratta di spirito, si tratta di missione. Questo titolo, i doni dello Spirito Santo nella Chiesa in missione. E in conseguenza di questo, come, piccola domanda, come io guardo le forme che non corrispondono alla mia, che non sono la forma con cui io sono presente. Anche questa domanda genera un esercizio di ulteriore docilità e ulteriore orizzonte. Le forme diverse permettono a ciascuna forma stessa di capire qualcosa di più dello spirito, cosa che non avverrebbe se io mi specchiassi solo nella mia forma. Cioè, di quello che è dato è chiesto a me, ecco, a me che posso essere io, quanto tale che posso essere io nel gruppo, nell'associazione, nella congregazione, nell'ordo, quello che, no? Un altro ordo mi arricchisce, mi fa conoscere lo spirito, è come una molteplicità di figli, in fondo, si arricchiscono, non si devono temere. Non so se riesco a trasmettere questo sguardo positivo su una realtà che è normalmente guardata quantomeno con un po' di diffidenza, ecco. Allora altre forme e la tua forma manifesteranno insieme la fecondità dello spirito nella Chiesa di oggi, al di là del numero in sé. E c'è un percorso, lo accenno appena adesso, non so se poi potremo arrivarci o soffermarci, c'è un percorso in questo documento per cui un certo carisma, una grazia particolare, di fatto può essere riconosciuto e vissuto, carisma, riconosciuto e vissuto, la grazia, da persone che sono in uno stato di vita diverso. Questo carisma che incarnano questi religiosi, alla fine scopri che non è fatto solo per i religiosi, ma può essere condiviso. Anzi, è bello che sia condiviso da persone, con persone che non fanno parte di questa congregazione, di questo istituto, di questa nuova forma. Sono nello stato di vita coniugale e possono vivere lo stesso. Poi si può condividere così anche i presbiteri. Pensate ai presbiteri che sono, come dire, si lasciano ispirare dal carisma dei focolarini. Ma tanto per farmi sì. Un esempio un po' vicino, perché ce l'avevamo, ce l'avete vicini anche, almeno alcune di voi ce l'hanno
vicino. Rinnovamento.
E anche. Sì, sì. E si ritrovano famiglie, persone con speciale consacrazione, ministri ordinati. Certo che poi il percorso non è così immediatamente chiaro in tutte le applicazioni, in tutte le declinazioni, no? Faccio un esempio molto spicciolo, ecco. Ma per spiegarmi, ecco, poi un prete legato a un movimento dice: beh, io quello che ho lo do al movimento, e non fa un pensiero alla diocesi, per esempio, non fa un pensiero all'opera di aiuto fraterno, per esempio, o lo fa dicendo: no, io di là, tu sei un presbitero, tu fai parte di un presbiterio, non ti devo dire io, e nemmeno tu devi dire a me quanto, in che misura, eccetera, però arrivare quasi ad escludere. Certo, dopo ci sono dentro questi aspetti, ecco, questi aspetti molto concreti, molto di fatto incisivi, toccano e chiedono a ciascuno, a una famiglia, e alla famiglia in modo diverso, perché poi alla famiglia uno deve ragionare sui figli che ha da mantenere, e non solo da mantenere, da aiutare a crescere nella vita, eccetera. Certo, quindi da dove sgorga l'acqua pura, nei passaggi poi si sporca anche qualche volta, in qualche misura. Ma va bene, ma non è che questo ti fa dimenticare la sorgente o ti fa non considerare più la questione della sorgente. Bisogna sempre ripartire dalla sorgente per capire, anche per purificare il corso stesso. Ecco. Troppo spesso ci si ferma su alcuni problemi spiccioli, che poi hanno una loro concretezza, evidentemente, ma oppure su alcuni aspetti ci si ferma così, per cui non si riesce più a fare questo percorso, che invece è molto preciso, a mio parere. Quindi anche noi procediamo con l'affermazione riconosciuta e assunta come luce e suscitatrice di disposizioni che si rinnovano nella stessa luce e che diventano poi anche luce e forza per affrontare concreti passaggi, per affrontare precise questioni. Il percorso corretto è questo, secondo me. No. Non sono chiaro abbastanza. Poi un esempio vale l'altro, ecco, pure non so, mi è venuto questo perché di recente ho avuto a che fare in questo modo. No, però è bello che dopo ci siano anche dei momenti dove uno dice: ma no, com'è, cosa devo fare? Cioè, vado avanti così, oppure mi articolo tenendo conto di tutte le varie dimensioni, eccetera. Bene, sorelle, fate sì che il silenzio faccia diventare carne della vostra carne questa affermazione, che luce per i vostri occhi. Grazie.